La giovane Italia. La giovane Italia.
Amiche ed amici di TMV Radio, bentornati al consueto appuntamento settimanale con la giovane Italia. In questa finestra del venerdì si chiude la settimana lavorativa, comincia quella che ci piace a noi, quella del weekend, delle partite, del calcio giocato, del calcio che riguarda gli azzurri e le azzurre nell'orbita della giovane Italia, perché anche questa sera abbiamo una graditissima ospite in rosa, ma voglio dare la precedenza, contrariamente ai protocolli, al nostro Paolo Ghisoni, che saluto per tradizione.
Sono vestito anch'io in rosa, quindi puoi farlo.
Ciao Paolo, buona serata.
Ciao, buona serata.
Come va?
Benissimo, stai comunque, sei partito bene, però ti sei inceppato un pochettino sul weekend. Ci hai detto che noi durante la settimana, o noi, la gente lavora,
sì.
E nel weekend, alla fine, no, è il contrario, noi durante la settimana...
Noi lavoriamo, infatti no, ma noi, no, ho detto, nel weekend facciamo quello che ci piace, cioè le partite,
ah,
non è lavoro,
okay,
dai.
Sì, sì. No, infatti, bravissimo, stavo dicendo quello, che durante la settimana ci rompiamo lo smarone,
esatto.
Che sabato e la domenica, Covid permettendo, si ricomincia a vivere, a vedere partite, a stare sui campi, quindi tutto bene fin quando si potrà fare, no? Perché oggi c'è la notizia che la Serie B si ferma, mi pare di aver capito, o quasi.
Allora, la Serie D si ferma perché praticamente si ferma per 2-3 settimane per far recuperare tutte le partite arretrate, quindi l'obiettivo è quello di giocare domenica e poi nelle due settimane successive rimettersi in pari con i recuperi, quindi ci auguriamo che questo possa succedere. È notizia di pochissimi minuti fa che dal 1 maggio in zona gialla gli eventi sportivi saranno aperti al pubblico, 10.000 spettatori all'aperto, 500 al chiuso, quindi forse piano piano si inizia.
E poi le palestre, ho letto, no?
Sì, le palestre dovrebbero essere da metà maggio, se non ricordo male. Prima le
vabbè,
piscine,
ma tanto
poi le palestre.
Ma tanto allora.
Esatto,
non,
infatti.
Non abbiamo tempo alla
nostra ospite, che procediamo ad introdurre, ed è con grande piacere che salutiamo e ringraziamo di essere qua con noi oggi, Katia Serra, ex centrocampista e attuale opinionista TV e anche importante figura al femminile nell'AIC. Buonasera Katia.
Buonasera a tutti voi, bentrovati.
Paolo, ci stiamo prendendo gusto a avere personaggi
sì,
di alto profilo.
Sì, cioè donne competenti, intelligenti, anche graziose, si può dire sia nel caso di Valentina che nel caso di Katia. Ma ecco, il problema è competenti, cioè questo è quello che probabilmente il tratto che cerchiamo di desueto, che cerchiamo di evidenziare, perché Katia è citato tre figure, ma in realtà ne incarna 10-12, cioè potrebbe fare, ha fatto di tutto in Italia, cioè, corsi, ricorsi, sembra un po' Machiavelli o Vico. Il discorso è che una figura così dovrebbe essere al vertice di qualcosa, no? O comunque rappresentativa, forse ancora di più di quello che ruolo
che già è.
Sta consentendo. E questo è un piccolo rimpianto, infatti dico sempre, ma Katia, da grande, che cosa vuoi fare al di là del Presidente della Repubblica? Perché ha pure le caratteristiche per riuscire in questa direzione. E lei mi ricorda, è presente l'oasi della legalità di Zalone?
Sì.
Ti ricordi la scenetta di quando lei cerca di mettere
sì.
tutte le cose in ordine,
sì.
no? E lui dice non si preoccupi, sindaco, da domani rimetteremo tutte le cose in rigoroso disordine. Ecco, la battaglia di Katia è un po' questa, che è un po' anche la nostra. Siamo in un paese, da questo punto di vista, gli azzecca garbugli sono dietro l'angolo, e lei si batte da anni per cercare anche con la propria figura, che ripeto, ha tantissime sfaccettature, di dire... Vabbè, cosa mi manca adesso come qualifica per poter dire la mia, essere credibile e avere un palcoscenico, diciamo, decisionale? Poi, vabbè, lasciamo parlare lei, va.
Esatto, sentiamo, ce lo dice lei, cosa vuol fare da grande.
ma perché diventare grande?
Esatto,
no?
Infatti, cioè, voglio dire.
No, al di là della battuta, io penso in generale di potermi definire una divulgatrice dell'etica del calcio aperto alle pari opportunità. Così, una definizione che mi sono inventata in questo istante nell'ascoltare
Paolo. Bella, devo dire che ci sta.
Ci piace. Se la mandi, che la possiamo usare, magari noi facciamo al maschile, quindi copiamo e incolliamo la stessa
cosa. Esatto.
Perché comunque Paolo sa bene, insomma, che sì, incarno tanti ruoli, ho fatto tante esperienze e soprattutto mi piace anche cercare di unire due mondi, il mondo del calcio maschile e il mondo del calcio femminile, perché io sono estremamente convinta che entrambi si possano influenzare positivamente e che contaminandosi reciprocamente appunto se possono guadagnare aspetti positivi l'uno dell'altro. E questo è un aspetto che ovviamente ad oggi siamo in una fase di cambiamento, soprattutto dopo il Mondiale di Francia 2019, parecchie cose sono cambiate, ma sai, io ho giocato dal 1986 fino al 2010, ecco, cioè, se mi guardo indietro io non ho vissuto nulla di tutto quello che c'è oggi, e sia quando giocavo sia appena ho smesso ho cercato insomma di battermi per arrivare a dove siamo oggi. Probabilmente io sono stata forse una delle prime e anche una di quelle che si è sbattuta di più. Oggi per fortuna siamo tanti, uomini e donne, che insieme stiamo cercando di alzare questa voce in questa direzione. Poi, come dice Paolo, siamo un'Italia un po' particolare, dove diciamo che il merito non viene molto considerato e anche l'etica non sempre diciamo è al primo posto, però è giusto anche che ognuno di noi risponda alla propria coscienza e vada avanti insomma sereno, consapevole di dove si trova, ma secondo me anche opportunamente mantenendosi coerente ai valori in cui crede.
Ecco, questi concetti che sottolineavi giustamente, Katia, sono un po', Paolo, quelli che ci ha detto anche Valentina un paio di settimane fa, no? Cioè una eredità importante che le ragazze della generazione che sta facendo avvicinare tantissimo le bambine e le ragazzine al calcio femminile si sono ritrovate proprio grazie all'operato di chi, come Katia, si è battuta per tanti anni per arrivare a questo punto, un'eredità che però non va dispersa, perché insomma il pericolo è sempre quello, no? Di fare il passo in avanti e non di farne tre indietro, no Paolo? Lo sottolineiamo sempre.
Ma sì, questo è un po' un difetto anche di dei genitori, no? Poi anche all'interno delle dinamiche di una coppia c'è tendenzialmente la mamma che ti protegge e il papà che ti educa. Ecco, in questa situazione io andrei proprio nella figura paterna, cioè il calcio femminile in questo momento ha anche per interessi personali biechi e abbastanza ridicoli, ha tante persone che fingono protezione ma che alla fine non sono in grado di educare. Vuol dire anche quello che ci diceva appunto Valentina, Jacopo, Leandri, cioè anche riportare magari le ragazzine a vedere o a tastare in una giornata un campo in ghiaia, un campo in terra, perché poi dopo se le abitui a giocare sull'erba, voglio dire, va benissimo ed è giustissimo, però un'esperienza anche nel provare quello che Katia e le altre pioniere del calcio femminile hanno vissuto nella quotidianità per poi assaporare diciamo il dolce, la Nutella, ecco. Ogni tanto secondo me queste cose vanno sempre fatte notare, perché non dimentichiamoci che per arrivare dove vogliamo non bisogna scordare da dove si parte, e quindi credo che questa situazione è quella che mi preoccupa di più, perché vedo che alle ragazze si danno scorciatoie, false illusioni, quando in realtà la bontà del movimento femminile è assoluta, è un po' come quello che ci raccontiamo noi nell'ambito maschile under, no? Quando non si hanno solo sogni e non si hanno compromessi, e adesso cominciamo a entrare nel territorio minato, quello dei compromessi, quello del, diceva Jacopo, Leandro in settimana, vi racconto solo questa, che oramai c'è questa mandria di procuratori che tempestano i responsabili scouting delle varie squadre, e gli è stata fatta una segnalazione in una squadra con un ruolo diciamo interessante, e lui chiaramente si è preso, fatto la trasferta per andare a vedere questo giocatore, giocatrice, e quando l'ha vista, cioè, sono cascate le braccia. Gli hanno fatto un ritratto, ma non solo tecnico, no, proprio a livello fisionomico, cioè slanciata 1,94 m nel 2004, quando ti trovi invece il portiere Tracagnotto nel 2002 che non c'entra niente, cioè siamo veramente al minantato credito, e questo secondo me è una delle cose da un certo punto di vista più pericolose, ma dall'altra nel momento in cui c'è la professionalità di una figura come Katia, ecco, magari sentiamo lei, no? Infatti. Prendiamo un consulente che il calcio lo vede. Perché queste cose non dovrebbero essere all'ordine del giorno, ma ci si fida dell'amico dell'amico del cugino? Ma vai a saperlo.
Katia.
Sì, certamente è chiaro che se pensiamo anche al discorso legato allo scouting, no? Dove tra l'altro appunto Jacopo Leandri ne è a capo solo da poco più di un anno, quindi la realtà è che tanti aspetti organizzativi, no? ben consolidati a livello maschile, per noi sono tutte novità, sono tutte nuove opportunità e quindi tutto un processo che deve ancora, diciamo, entrare nel pieno della propria efficienza. E per tornare al discorso che dicevi, Paolo, purtroppo sì, quello dei procuratori è un discorso molto delicato, intendo che è particolarmente complicato avere a che fare con questi soggetti. Personalmente io ho delle idee sul tema che però espresse in alcune situazioni e forse sono troppo avveniristiche e quindi non va bene. Di conseguenza, diciamo che sotto questo profilo quello che si spera è che tanto la scottatura la prenderanno tutte, alla prima scottatura poi magari queste comincino a riflettere e non a perpetuare gli errori, perché ahimè a volte ho anche visto già in questi primi anni dove sono sempre le solite a ricadere sempre nei soliti casini, nei soliti problemi, quindi a volte insomma lì ti fa capire che non ci sono neanche le basi, no? per poter fare discorsi diversi, quindi è tutto un insieme. Di sicuro questo è uno sport che oggi ha una percezione esterna molto più grande di quello che è la realtà, sia in termini tecnici che in termini organizzativi che in termini economici, per cui tutti coloro che si sono avvicinati stanno forse un po' troppo, diciamo così, raccontando una fiaba. È fondamentale invece che tutti quanti, addetti ai lavori sotto ogni aspetto, siano in grado di selezionare quelle poche persone che invece sono veramente professionali, competenti e che veramente portano in giro la verità del calcio femminile, la realtà del calcio femminile, perché non si possono vendere sogni, non si possono creare illusioni. Avete visto probabilmente, Paolo, che è attento, io, l'Inghilterra, che è il campionato europeo più, diciamo, più strutturato e più organizzato, dice che loro probabilmente diventeranno sostenibili economicamente tra 10 anni. Cioè, se loro oggi, nel 2021, aprile 2021, dichiarano questo, dove tra l'altro hanno appena venduto i diritti televisivi a 24 milioni per i prossimi 3 anni, ecco, se loro dicono questo, quindi attenzione, cioè sappiamo chi siamo, dove vogliamo arrivare, ma quante difficoltà ci sono, quindi insomma così mi fa piacere che ci siano trasmissioni come queste, che adesso ovviamente stiamo anche andando magari un po' fuori target, no? Però per capire che la Giovane Italia è uno strumento fondamentale, perché comunque sin dal suo esordio si è preoccupato di calciatrici, di giovani talenti e sta facendo un lavoro sicuramente molto, molto utile e di servizio al nostro sistema.
Ecco, le parole di Katia. Paolo, ti interrompo un secondo, faccio giusto un ingresso così flash, sono un po' il manifesto di quello che vorremmo scongiurare la prossima estate, no? Cioè che i risultatisti a tutti i costi vengano poi a presentare il conto in caso di eventuale spedizione europea non conforme alle attese dei risultatisti stessi, no Paolo?
Questo è quello che abbiamo condiviso con Valentina 2 settimane fa. Adesso c'è un altro pericolo che credo sia incombente, infatti chiedevo a Katia il parere, quello del professionismo. E adesso sembra un paradosso, perché dici cavolo, il professionismo come può essere un pericolo? Il pericolo è che, lo dico come Giovane Italia, è il pericolo che noi, le ragazzine che in questo momento, le 2004-2005, che rischiano di diventare giocatrici, siano a rischio bolla, ma bolla emarginativa, perché col professionismo adesso ci sono almeno, mi pare, 11 giocatrici obbligatorie in rosa. Col professionismo si arriva a quello che può essere l'Udinese della situazione, piuttosto che altre società, l'Inter, cioè proprio solo giocatrici straniere e gli allenatori italiani. Sì, chiaramente un po' per vincere, un po' per avvicinarsi anche alla Juventus, tanto per dirti, che è comunque un gradino sopra tutte, e anche la Juventus per avvicinarsi a sua volta a Lione, al Manchester certo. City, a, cioè, e allora di che cosa stiamo parlando? Ancora una volta arriviamo al percorso maschile che, tolta questa situazione momentanea, ci ha portato nell'arco di 8 anni a non arrivare a qualificarci per un mondiale. Poi questo è il vero pericolo, perché se poi giocano solo stranieri nel nostro campionato, per l'amor di Dio, il tasso sarà sicuramente aumentato, però le giocatrici italiane, come diceva Katia, stanno incominciando adesso a mettersi a livello regimi alimentari, a livello intensità di corsa, a livello atlete, alle pari di quelle delle ragazze europee, diciamo non di tutte, se già stoppiamo qui il percorso con la possibilità che loro arrivino al professionismo nel calcio italiano, perché lo vediamo, no? I numeri nel calcio sì. maschile sono impietosi, no? 35% in Serie A. Cazzo, questo secondo me è veramente un grosso rischio.
No, infatti, guarda Paolo, su questo ti dico, la possibilità è quella di fare un professionismo con delle regole, voglio dire, anche specifiche. Io quello che dico sempre e mi batto a tutti i livelli è che non si può fare il copia e incolla del calcio maschile sul calcio femminile, perché sennò siamo morti prima ancora di compiere il primo anno di vita, ok? Quindi il concetto è invece, appunto, che siccome professionismo è un discorso di status, ma poi le normative le fai anche attraverso le licenze nazionali, quindi il riferimento che dicevi tu degli 11 su 20 a referto fa parte delle licenze nazionali, quindi l'importante è in quelle licenze nazionali, che sono quelle che negli ultimi anni, anche e soprattutto nell'ultimo, durante la pandemia, abbiamo ancora elevato come standard, da un punto di vista di figure sia tecniche che organizzative, per obbligare i club a migliorare la propria professionalità, vadano e continuano ad andare nella direzione, sì, di elevare gli standard, ma anche di protezione del vivaio italiano. Questo sarà fatto? Non lo so, diciamo che c'è la consapevolezza che questo è un aspetto fondamentale, perché guarda che già adesso, e quindi senza la necessità del professionismo, negli ultimi 2 anni sono arrivate troppe straniere e solo poche veramente di grande qualità, se andiamo a guardare percentualmente. Quindi in realtà questo è un meccanismo, appunto, come si diceva all'inizio, che già si innesca perché si fa sempre la strada tipica del maschile, perché si conosce solo quella, o perché forse per qualcuno è più redditizia, però sta di fatto che, appunto, non... Già adesso è un problema, prima ancora del professionismo, perché già adesso ci sono troppe straniere, senza fare nomi, perché tanto tutte certo. ne hanno tante, dove in realtà potevano essercene di meno e dare più spazio alle nostre giovani. E chiudo dicendoti, fammi solo di questo, che sì, Sassuolo sì. e Empoli sono i due esempi che dobbiamo sì. esaltare, sì. perché sono le uniche due squadre che veramente sul piano di dare spazio alle giovani sono una marcia avanti a tutte. Quindi è questi due profili che secondo me dovremmo cercare di continuare a spingere, a far capire che poi si ottengono anche risultati, basta guardare la classifica.
Eh sì, noi d'altra parte, Paolo, da questo punto di vista siamo coperti, perché sono due delle realtà che amiamo descrivere. Sì, Sassuolo abbiamo portato...
Aggiungo anche con qualche prestito intelligente dalla casa madre, perché sì. poi bisogna dire le cose questo, come stanno.
Ma certo, assolutamente, ma i prestiti fanno parte della valorizzazione delle giovani, no? Cioè, quindi ti dirò, può anche essere che prossimamente la Serie B potrà diventare un serbatoio ancora più formativo. Poi, allora, non so se lo sapete, ma parte di un anno causa la pandemia, però anche la riforma del campionato primavera che sì. diventerà
no sappiamo tutto sì, sì. sappiamo tutto, grazie, siamo ferrati,
appunto sì. comunque anche quello darà un impulso, no? Perché oggi la primavera purtroppo non è ancora così formativa e quindi anche quello si stanno trovando delle soluzioni, e tra l'altro, appunto, proprio perché ci sono anche strategie intelligenti e la Juventus sul piano giovanile comunque le sta facendo in questi mesi, ha mandato molte ragazze della primavera a giocare in Serie B con vari prestiti in giro, piuttosto che non giocare o giocare ancora in una primavera poco formativa, no? Quindi, insomma, diciamo che degli esempi virtuosi ce ne sono, purtroppo pochi, perché appunto molto spesso si pensa che una straniera possa essere più performante di un'italiana. I fatti stanno dimostrando in realtà che non è così, quindi mi auguro magari che questi ultimi 2 campionati abbiano aperto un po' gli occhi e si vada nei prossimi anni in una direzione diversa, però questo lo scopriremo solo
vivendo.
Esatto.
Posso solo aggiungere una cosa?
Vai Paolo.
Vabbè, quando tu fai questa obiezione nel calcio maschile, oramai è troppo tardi, cioè come oramai è troppo tardi a tornare ai tempi dei tre stranieri, oramai c'è la sentenza Bosman. Benissimo, malissimo anzi. Nel femminile, che non ci siamo ancora arrivati, io le faccio anche un discorso sociale, ne faccio un discorso politico, ministro della salute, chi cacchio deve comunque apprezzare il fatto che come miglioramento del tessuto sociale vedere 80, 90, 100, 300 ragazzine che fanno calcio, volley, basket, tutto quello che è su un campo da gioco alla sera è inevitabilmente un qualcosa che ritorna a livello di investimento, banalmente dico ministro della salute, semplicemente per tutte le patologie che lo sport fortunatamente al di là dei traumi riesce ad evitare, quindi miglioramenti cardiovascolari, tutto quello che sappiamo, no, dal punto di vista della medicina. Ma ancora una volta, in una situazione di questo genere stiamo partendo per arrivare là, non riusciamo un attimino a prevenire e dire no ragazzi, qualsiasi cosa succeda, le giocatrici in campionato italiano sempre 11 saranno di base e devono essere italiane, perché è una finestra al di là del protezionismo che fanno in altri paesi tipo Inghilterra, perché se ne sono al maschile, e anche loro dal 65% di giocatori stranieri. Poi è vero, hanno creato un business, però se vai a vedere come stanno lavorando adesso a livello settore giovanile nazionale, cioè l'altra sera ha segnato un 2003, voglio dire in Champions, in quarto di finale, e ce ne hanno 6 tra 2002 e 2003 in nazionale, nel giro della nazionale. E noi siamo a pensare che avere Tonali nel giro della nazionale sia un successone, che è un 2000. E io vorrei vedere Esposito, vorrei vedere, che ne so, Mancini, che è un 2004, vorrei vedere questi ragazzi che comunque sono nell'ambito di già di un percorso di professionismo arrivare in una situazione di tutela, quello che stanno facendo in altri paesi, e guarda caso probabilmente ancora una volta arriveranno con l'organizzazione, la competenza e anche delle regole certe a darci delle piste, anni luce proprio dal punto di vista di ma non tanto dell'organizzazione iniziale, perché secondo me a livello settori nazionali giovanili poi alla fine riusciamo anche ad esprimerci bene. È quel momento dell'internazionalizzazione del giocatore attraverso esperienze internazionali che ci manca, di coppe europee. Perché poi quando c'è da fare l'Europa League, cioè, la squadra vuole arrivare avanti e quindi è intrisa di giocatori stranieri che presuntamente ti fanno fare, non so nemmeno se esiste questo avverbio, quel salto di qualità. Quindi al femminile siamo nella situazione di tirare un attimo, credo, il freno a mano e dire fermi tutti, cosa facciamo? Dobbiamo per forza andare, come dice Katia, nel copia e incolla maschile nel baratro o possiamo in qualche modo creare un ambiente migliore?
Ecco, proprio alla luce di questo, visto che ci avviciniamo alla chiusura, Katia, tu che comunque, appunto come hai detto in apertura, cerchi un po' di unire, no, i due mondi, quello maschile e quello femminile, con la tua professione e la tua professionalità, in che modo, in un mondo perfetto, si possono influenzare in maniera virtuosa questi due mondi del calcio nel nostro sistema italiano?
È un discorso abbastanza ampio, diciamo banalizzandolo molto, intanto allenatori maschili con una comprovata esperienza per noi sono fondamentali, e Ganza e Piovani lo stanno confermando, sì. Perché comunque appunto è vero che il nostro modo di giocare è differente, con caratteristiche diverse, ma se un allenatore è preparato ed ha parecchia esperienza sia da giocatore che da allenatore, per noi è fondamentale, nel senso che comunque fino ad oggi tra allenatori e allenatrici solo una piccola parte erano così, diciamo, preparati, e quindi questo intanto è fondamentale. Vale lo stesso in termini organizzativi di tutte le figure dirigenziali che ci possono essere. Poi un altro aspetto fondamentale secondo me invece è che appunto il nostro atteggiamento, che è molto insito dell'essere donna, quindi della psicologia della donna, quella di non lamentarsi, quella di vivere tutto come una sfida in primis contro se stessa e non contro un avversario, quello di avere un rispetto anche della terna arbitrale, quindi cose molto semplici che però è il fair play del modo di giocare delle ragazze. Ecco, credo che questo, insomma, se venisse preso ad esempio si stempererebbero un po' di tensioni eccessive, no, che si creano nel mondo maschile, che poi secondo me forse oggigiorno hanno anche stufato tanti addetti ai lavori e tanti amanti del calcio, che vorrebbero di più un calcio vissuto con più sorrisi e con meno litigi, ecco. Quindi banalmente ti ho detto le prime cose che mi sono venute in mente, ma il discorso può essere ancora più approfondito, ecco.
E allora sicuramente l'approfondimento sarà occasione di un nuovo invito qua con noi, Katia, perché insomma penso che in questo spazio sentirti parlare, sentire i tuoi spunti sul calcio femminile, ma non solo, sia stato sicuramente prezioso e illuminante. Quindi ti ringraziamo di essere stata ospite qua con noi questa sera. Paolo, prepara un nuovo invito, perché insomma...
No, preparo altro, non ti viene in mente niente, cioè...
No, stato, mi viene...
Fammi lavorare.
Infatti, bravo, non svegliamo niente, sotto traccia. Grazie davvero. Sì, vai Paolo, vai in chiusura.
L'ultima cosa velocissima è il punto 1 di Katia, cioè in un momento in cui si arriva lì e c'è la tendenza a... soprattutto lato femminile, a portare donne nel calcio e a creare una sorta di congrega, ecco, lei ha dato il messaggio opposto. Abbiamo bisogno di professioni, quindi non c'è più il calcio, come diceva Jacopo, no? Femminile, esatto. Calcio maschile, c'è il calcio da unire, quindi complimenti, perché ancora una volta ha dato una grande dimostrazione di intelligenza.
Ti ringrazio, grazie Paolo.
E allora noi la ringraziamo e la salutiamo, grazie a Katia Serra per essere stata qua con noi questa sera, e a presto sui canali della Giovane Italia. E come sempre saluto e ringrazio Paolo Ghisoni, anche oggi
buon
siamo
weekend.
Divertiti, buon weekend, sarà un weekend di divertimento ma anche di lavoro per noi, perché alla fine un pizzico di lavoro ci sta anche il weekend, sì. Dai,
ci piace.
Buona serata Paolo e buona serata a tutte le nostre amiche e i nostri amici, ci troviamo qua venerdì prossimo sempre su TMV Radio con la Giovane Italia, ciao.